partita?
Ho sbagliato tante volte ormai, e lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Questo sole aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza.
Buonasera, buonasera a tutti. Lunedì 16 gennaio, ore 20:34 per l'esattezza. Saluto subito Claudio Bernabucci alla parte tecnica, naturalmente, e un saluto a tutti voi per questo felice ritorno settimanale del lunedì, insomma, quarta parete, il Trati Radio qui su Radio Sonar. Undicesima puntata, una puntata ricca di tanti ospiti. Oggi ne avremo addirittura sei, ovviamente alternati con tanta, tanta bella musica. E allora, insomma, mi pare che si senta, anche i primi freddi si sentano. Io, insomma, devo dire che lo patisco particolarmente. Infatti ci siamo attrezzati con tanto di ricca stufetta qui in studio. Non si sa mai, no? Uno dovesse ammalarsi, ma scongiuriamo il pericolo. E allora, però noi ci scaldiamo oltre che con la stufetta anche con tanto bel teatro. E allora io, intanto, prima di partire il primo ospite, lancerei la mia scaletta musicale che curo personalmente, e quindi possiamo assolutamente lanciare il primo brano.
Yeah.
Allora, rieccoci tornati in voce dopo questa breve pausa. Insomma, purtroppo capita che succedono degli incidenti tecnici, ma abbiamo prontamente ripristinato, grazie anche alla tempestività di Claudio Bernabucci. Abbiamo ascoltato questo splendido pezzo di Tom Petty con gli Heartbreakers, quindi un album dall'album Heart Promises, quindi The Waiting, anno 1981. E cominciamo subito a parlare di teatro. Ne parliamo con la nostra prima ospite, di uno spettacolo soprattutto che andrà in scena dal 19 al 22 gennaio, dal 22 gennaio al Teatro Lo Spazio, dal titolo Lumina. Ne parliamo naturalmente con l'autrice e anche interprete Roberta Sciortino. Buonasera Roberta.
Buonasera a tutti.
Vabbè, abbiamo avuto qualche piccolo incidente, ma come vedi abbiamo subito sanato la situazione.
Avete risolto immediatamente.
Sì, bisogna essere immediati, pronti, agili e scattanti. Allora Roberta, parliamo di questo spettacolo interessante. Io ho letto naturalmente tutto ciò che riguarda lo spettacolo, ho visto anche delle foto, devo dire anche piuttosto affascinanti, perché insomma rispetto a un attore, diciamo, a una foto tradizionale, vediamo queste maschere in realtà, no?
Esatto.
Che sono un po' i protagonisti di questo spettacolo. E tutto si incentra naturalmente sulla vita di questo pittore, di questo artista.
Sì, è la storia di questo pittore un po' in là, con l'età, con gli anni, la cui passione per la pittura ha preso totalmente il centro della sua esistenza, quindi ha concentrato
tutte le sue energie
sulla pittura. Esatto, e in particolare su un soggetto che è quello della luna, quindi è un pittore che è innamorato della sua musa ispiratrice, che appunto è la luna. Quindi questo è l'incipit, diciamo, del nostro
spettacolo. E quindi, parlando di maschere, uno pensa anche alle favole, no Roberta?
Questa sì, le maschere, diciamo che con il loro linguaggio silenzioso, quindi
certo.
Esatto, è un linguaggio quindi universale che parla un po' a tutti e riesce anche ad arrivare a più fasce d'età, quindi parla sia ai più piccoli, ma racconta molto e comunica molto anche agli adulti, e questo è il bello delle favole. Che diciamo che il messaggio che la favola porta dentro di sé arriva a vari livelli di comprensione, sia ai più piccoli ma anche ai più grandi. Quindi quello che ci auguriamo da parte nostra è di far sognare, insomma, sia i più piccoli che verranno a vederci, ma anche gli adulti, ecco.
Possiamo anche dire che la favola, insomma, nella sua accezione più alta, può essere anche salvifica, come nel caso di questo artista, di questo pittore,
eh? Assolutamente sì, in questo senso la favola che raccontiamo cerca di avvicinare a noi un aspetto che invece nella vita di tutti i giorni un po' ci spaventa, che può essere la solitudine, può essere
le nostre angosce quotidiane,
la noia,
certo.
Oppure la routine, fino ad arrivare a tematiche un po' più sostanziose che mettono tanta paura, come potrebbe essere la morte. Però la chiave che noi intendiamo dare, la chiave di lettura che noi intendiamo dare col nostro spettacolo, cerca di dare una soluzione di leggerezza a tutto ciò.
Certo. Senti, parliamo anche di queste splendide maschere che sono opera di Lorenzo Marchi, giusto?
Allora, le maschere sono fatte da il mio collega e compagno di scena, certo, e di compagnia, che appunto è Lorenzo Marchi, che quindi non solo è ideatore dello spettacolo insieme a me,
sì,
e quindi anche interprete.
Scritto a quattro mani.
Sì, è scritto a quattro mani, ma è anche il mascheraio della compagnia, ecco. Quindi lui, grazie insomma alla sua formazione anche artistica, proprio nel senso pratico del termine, non soltanto teatrale, ha fatto tutto un percorso per...
questo è un valore aggiunto per la compagnia, no Roberta?
Assolutamente sì, perché la ricerca della maschera, diciamo che ci sono tante compagnie, non tante in Italia, ma soprattutto all'estero, in Europa, che fanno teatro di maschera, e avere il mascheraio all'interno della compagnia stessa è qualcosa di molto prezioso, perché è da lì che parte poi la costruzione del personaggio in sé e della storia. Quindi
sono sicure anche dall'altro che si trovano sempre di meno, credo, no? Oltretutto, perché occorre una... Oltre
cosa
una...
si trova meno, scusami?
No, dico, si trovano sempre meno queste figure professionali così qualificate.
Assolutamente sì.
Ecco.
Sì. L'aspetto artigianale non è facile da trovare, e soprattutto non sempre poi l'artigiano riesce a mettere in pratica quello che tu da artista hai nella tua testa. Quindi in questo caso noi abbiamo un doppio vantaggio, perché abbiamo sia l'artista che ha partorito l'idea e è in grado anche di ricrearla con le sue stesse mani, quindi insomma è molto preziosa.
Splendido. E allora invito tutti gli ascoltatori di Radio Sonna, ma soprattutto di Quarta Parete, il Teatro Radio, ad andare al Teatro Spazio dal 19 al 22 gennaio. Sono ovviamente venerdì e sabato, sono due serali, e poi c'è la pomeridiana di domenica. Roberta.
Sì, abbiamo giovedì, venerdì e sabato i serali.
Sì.
Alle 21 e domenica 22 la pomeridiana alle 18.
Perfetto. E allora intanto salutiamo il Teatro Lo Spazio con il suo direttore artistico Manuel Peruccini e Antonella Granata. Saluto anche Maresa Palmacci, che è la bravissima ufficio stampa. Roberta, grazie di cuore naturalmente, e buon
grazie
teatro.
Buon teatro sempre, e grazie per averci dato voce.
A voi, ciao Roberta, buona serata.
Ciao.
E allora grazie a Roberta Sciortino, che ci ha parlato di Lumina al Teatro Lo Spazio. Adesso andiamo a sentirci un altro po' di buona musica, dopo ovviamente il debutto di Tom Pitti. Ci andiamo a sentire un altro pezzo di annata, navighiamo sempre intorno agli anni 80, esattamente il 1985. Loro sono i Dire Straits con So Far Away. E allora loro erano i Dire Straits di Mark Knopfler, il brano è So Far Away del 1985 dall'album esattamente Brothers in Arms. E adesso torniamo a parlare di teatro con un'altra ospite, parliamo ovviamente di uno spettacolo che sarà in scena al Teatro Trastevere e debutterà dal 24, quindi al 29 gennaio, la prossima settimana. È uno spettacolo che si intitola Lo spettacolo delle, con Rosario Daniello e Alessandro Mannini. Ne parliamo con la regista, ovvero Marika Roberto. Ciao Marika!
Ciao Andrea!
L'ho detta bene, qua. L'ho pronunciata bene Marika, hai visto?
Sì, perfetto, sì.
Allora, io parlerei quasi quasi di condivisione, cara Marika, tu sei d'accordo? È un termine che...
Scusa, non ti ho sentito.
Voglio dire, vorrei parlare tanto di condivisione, perché è un termine che a me piace tantissimo e credo che qualcosa, qualcosa c'entra molto con lo spettacolo.
Ah.
Ci sei?
Ti chiedevi se... Sì, sì, sì.
Scusa che non ti sentivo, ecco.
Ecco. Vuoi sapere se la parola condivisione c'entra con lo spettacolo?
Beh sì, l'ho buttata lì, insomma, era una provocazione ovviamente.
Ok, no, perché non sento benissimo, quindi... bene, la parola condivisione vorrebbe entrare.
Certo, è una speranza, è un auspicio.
Esatto. Sì, nel senso che io parlo fondamentalmente dell'altro da sé.
Sì.
E quindi del fatto che in un momento si è dall'altra parte... del mondo, di ogni cosa, da un'altra parte, da una certa altra parte, però questo lo si dimentica sempre, spesso, moltissimo. Insomma.
Perché spesso non siamo quindi, capaci di ascoltare, cara Marika, ma neanche di vedere.
Sì, esatto. Sicuramente questo, sicuramente in particolare anche nel mio spettacolo, tanta paura dell'altro, soprattutto se l'altro è povero, debole, perché può essere il nostro orribile specchio, no? Che ci sta a raccontare quello che c'è, vederlo è doloroso, volerlo vedere, no?
Certo, mettersi davanti quindi... a una certa realtà che ovviamente poi va anche un po' elaborata sotto certi punti di vista.
Insomma, quindi nel mio spettacolo c'è questo continuo ribaltamento tra le due parti di vittima e carnefice per arrivare a un finale che ovviamente non svelerò.
Non spoileriamo naturalmente, perché tutti devono venire al Trastevere a vedere lo spettacolo. Esatto. L'importante io credo che sia fondamentale abbattere anche il muro della diffidenza, Marika.
Certo, questo sta...
Soprattutto in tempi contingenti che sappiamo molto difficili, veniamo da 2-3 anni di patimento, no? Dal punto di vista proprio relazionale, sociale, dove comunque c'è un incattivimento generale dal mio punto di vista, no? Se tu sei d'accordo.
Sì, io questo incattivimento lo metto un po' in scena, non relazionato con quello che abbiamo passato, perché il testo che ho scritto è del 2017.
Quindi precedente alla pandemia, insomma, ecco.
Sì, precedente alla pandemia, precedente alla guerra, diciamo, nostra, tra virgolette, sì, sì. Quella che ci riguarda più da vicino. E quindi insomma certamente però riesce a toccare delle
corde,
delle cose che si sono poi svelate di più adesso e anche la diffidenza è chiaramente il nostro occhio verso l'altro, quindi...
Però credo che noi dobbiamo sempre attivarci affinché poi questo muro si eviti di continuare a costruire muri, no? Qualunque essi siano, no? Dal punto di vista...
Ma tu l'hai già visto lo spettacolo?
No, non l'ho visto.
No, perché qua ne abbiamo di muri, eh?
No, lo immagino, insomma, cerco di essere nel mood dello spettacolo e quindi, insomma, cerco appunto di interpretare quello che tu, insomma, vuoi mettere in scena Io credo che dobbiamo continuare il nostro lavoro e continuare ad abbattere muri, che ormai quello fisico di Berlino l'abbiamo buttato giù, insomma è stata quella una grande conquista, ma noi dobbiamo fare ancora tante conquiste secondo il mio punto di vista, perché stranamente queste barriere continuano a dividerci, no? Da tutti i punti di vista, sociale, politico, lavorativo, insomma anche per quello che riguarda poi quella che è l'immigrazione, insomma sono tutti temi dirimenti che ovviamente con i quali ci scontriamo ogni giorno. Marika, spero di aver detto delle cose insomma attinenti al tuo spettacolo, e quindi non mi resta, se vuoi aggiungere qualcosa, insomma, no, parliamo anche degli interpreti naturalmente.
Sì, sono due ragazzi giovanissimi, quindi sono di questa generazione, quella che chiamano Z, mi sembra,
sì. No?
Esatto, che prestano il loro, devo dire che sono molto coinvolti in questo racconto che facciamo, cioè hanno aderito, non sempre gli attori ovviamente aderiscono col proprio animo a quello che fanno, a volte sono meri interpreti, no?
Certo.
Invece, appunto, siccome io penso che in parte di interpretare anche la visione delle persone giovani,
certo, su molte cose. Quel sentimento, naturalmente.
Centriamo un po' tutti, però c'entrano anche le dinamiche giovanili.
Sì, perché cui sono anche quelli un po' più penalizzati, voglio dire, i giovani, perché c'è in ballo anche il loro futuro.
Sì, in questo caso appunto sono proprio i ragazzi sono giovani e interpretano due persone giovani che si trovano in una situazione diciamo di paradossale, però il paradossale che contiene poi man mano che si procede con il racconto tutti i temi che ci riguardano, quindi riguardano sia chi è più grande sia dinamiche come dicevo giovanili proprio di anche di vuoto, se vuoi, di cercare di riempire con qualcosa che a volte è qualcosa di nero quando si riempie un vuoto,
quindi bisogna interrompere questo drammatico loop, diciamo così, dai.
Esatto, questo è perfetto.
Perfetto. E allora Marika,
ci sta
benissimo. Bene. Marika, io ti ringrazio, sì, di cuore di aver partecipato a Quarta Parete e naturalmente
grazie,
il mio augurio è di grande successo dal 24 al 29 di gennaio al Teatro Trastevere, quindi approfitto per salutare il direttore artistico Marco Zordan e l'ufficio stampa Vagnalai per
certo
questo spettacolo, lo spettacolo delle con Rosario Daniello,
esatto,
Alessandro Mannini e la regia di Marika Roberto. Marika, grazie e naturalmente buon
grazie
teatro
a te. Grazie anche a voi.
Ciao, ciao, buona
ciao,
serata.
Ciao,
ciao,
ciao.
E allora grazie a Marika Roberto per averci parlato dello spettacolo delle. Adesso andiamo a sentire ancora un bel pezzo di musica. Qua torniamo indietro ancora di qualche anno rispetto agli anni 80. Sono il 1976, l'album è Desire, lui è Bob Dylan e la canzone Hurricane.
Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of
before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat.
E lui era Bob Dylan, Hurricane, dall'album Desire del 76, dedicata al pugile Rubin Carter, che fu condannato ingiustamente per un triplice omicidio che non aveva mai commesso. Splendido questo brano, ripreso anche per alcune cover. E allora adesso torniamo a parlare di un nuovo spettacolo che sarà in scena esattamente la prossima settimana, da lunedì 23 a mercoledì 25, dal titolo Regine di Carta, scritto da Maria Mancini, che abbiamo ospitato la scorsa stagione, e Alessandra Piccinelli, ma ne parliamo con il regista, con l'amico Luca Gaeta. Buonasera Luca. Pronto? Mi sono perso Luca Gaeta, aiuto. Questi sono così incidenti che possono succedere, il bello della diretta, direbbe qualcuno. Luca, ci sei?
Sì, Andrea, sono qui.
Ecco,
siamo qui.
Tu arrivi dopo Bob Dylan, va bene, sì, ci si può stare.
Mi piace, cioè mi dispiace per lui e anche per chi ascolta, insomma.
Soprattutto perché non ho capito?
No, dico, mi dispiace per lui e per chi ascolta, perché dopo Bob Dylan, insomma, io metterei un altro pezzo di Bob Dylan, onestamente.
Allora, Luca è veramente un amico, una regista bravissima, una persona splendida con il quale ho avuto occasione anche di lavorare insieme, e quindi adesso sei così, diciamo, la guida di questo treno, appunto Treno di Carta, che torna, Regine di Carta, scusa, che torna appunto al Teatro Anfitrione dopo già, insomma, una prima uscita molto buona, insomma, e tu ci hai messo le mani.
Io ci ho messo le mani, sì, sono qui con tutto il cast che ti saluta,
certo.
E
saluto.
E ti aspetta ovviamente a teatro se potrai. Sì, sono qui, mi ha chiamato tanto tempo fa, non so ormai quando, forse un annetto fa, Maria,
sì.
Mancini, che è l'autrice, produttrice e protagonista dello spettacolo Regine di Carta. E so che lo spettacolo era stato messo in scena, mi sembra, un paio di anni fa.
Sì,
poi
sì,
ovviamente
sì.
C'è stato il Covid, sono cambiate
le varie
tante
traversie.
Cose. Sì, e doveva essere riproposto, e poi loro... E ovviamente cambiando i tempi, il Covid ha cambiato veramente tutto,
sì.
E loro hanno cambiato anche la regia. E adesso lo
mi pare un'ottima mossa questa, Luca.
Mi pare un'ottima mossa. Sì, secondo me, quando mi chiamano a fare la regia, io sono sempre felice, soprattutto di rompere le cose come erano e farle diventare diverse, cioè cambiare
certo,
dentro,
certo.
Anche se il testo è sempre lo stesso, però diciamo lavorare e vedere le possibilità di un testo. Che forma può prendere.
Ecco, allora
sento
che c'è un conciliabolo,
sì,
da quelle parti.
Sì, no, mi stanno chiedendo qualcosa che non capisco, ovviamente, ma io faccio regista, se no facevo il chirurgo se capivo qualcosa nella vita.
Allora, parliamo di questo Regine di Carta, no? Di questa commedia, appunto, che insomma, con un cast piuttosto, diciamo, numeroso, e al centro,
sì,
della storia sono quattro attrici, appunto, che fanno parte di uno spettacolo, di uno serial televisivo ambientato negli anni 90.
Sì, diciamo che l'ispirazione parte dalla serie TV Sex and the City.
Sì.
Quindi queste quattro donne con le vicissitudini ovviamente di giovani attrici che hanno un grande successo intorno ai 20 anni, diciamo, tra i 20 e i 30 anni, e si rincontrano sul set 20 anni dopo per un sequel
Quindi all'alba dei 50 anni.
All'alba dei 50, diciamo così, più o meno, con una nuova, sostituendo una persona, diciamo, che fa un po' il corrispettivo dei tempi moderni nei confronti di quelli degli anni 90, perché questa ragazza è una ragazza d'oggi e c'è questo scontro un po' generazionale con invece un modo di stare in scena, di stare sul palco, di stare in televisione, ovviamente, che era diverso. Insomma, 20 anni fa le attrici non c'avevano, c'erano un press agent, non c'avevano i social da seguire, potevano, diciamo,
ma chissà se era meglio, quasi, no, caro?
Era meglio, senza ombra di dubbio, perché io sono di quella generazione di 50enne, quindi dico questo. Però l'idea mia è stata quella di far vedere proprio. E siamo in uno studio di registrazione, sai, spesso le sitcom, le serie TV, sono in America, spesso sono registrate con il pubblico. Allora ho suggerito al gruppo di lavoro, detto, se noi immaginassimo di stare con il pubblico mentre facciamo le riprese di questa puntata, che poi non è altro che lo spettacolo, quindi vediamo un triplo salto mortale, le attrici Maria Mancini, Federica Mesiti, Camilla Petrocelli, Priscilla Nicol Marino e Luca Rasi, che sono in scena, che diventano i personaggi del testo, che a loro volta diventano i personaggi della serie TV. Quindi c'è questo triplo salto mortale con il pubblico che guarda. Quindi è una cosa molto interessante.
Si va oltre il metateatro, Luca, si va.
Sì, oltre il metateatro. Certo. Siamo già al parcheggio, siamo andati al fuori.
Ecco, cosa ti ha affascinato di questo testo, Luca?
Guarda, perché
è chiaro che, come voglio dire, un regista può anche dire non mi piace, non mi interessa, sì, no? Non è nelle mie corde. Che cos'è che ti ha colpito?
Due cose. Ovviamente il punto di vista femminile del tempo che passa.
Sì.
E quindi questo scontro, diciamo, tra queste attrici, la protagonista, la ragazza più giovane, che diciamo è una lei riflessa ad oggi, diciamo. E questa era una delle cose che mi ha interessato, con le problematiche ovviamente della gestione del tempo che passa, e poi anche questa mi ha balenato subito questa piccola idea di verificare come ci si sposta tra, diciamo, teatro, che è quello che facciamo noi tutte le sere, e l'idea di una messa in scena televisiva, no? Proprio l'idea proprio che in televisione in America spesso girano con il pubblico,
certo.
E lo fanno come fosse veramente un'ora di teatro, cioè ovviamente ci sono problemi tecnici, magari riparte la registrazione, però l'atteggiamento è quello teatrale, però all'interno di una registrazione cine-televisiva.
Cine-televisiva,
questa cosa qui, cioè poter giocare con questo odore qui, m'ha colpito molto, cioè mi ha dato ok, vado in quella direzione.
Quindi è sicuramente una suggestione molto forte questa.
Sì,
no, perché
ti
permette anche di sperimentare, voglio dire, no? Nuove strade.
Sì, ma anche di vedere un po', perlomeno, è come se noi squarciamo un po' il dietro le quinte.
Sì.
E mi piacerebbe arrivasse questo, il lavoro dell'attore, cioè quando entra da personaggio, da persona a personaggio, cioè questo cambio anche, questo scatto di concentrazione, di energia. Di modo, magari c'è uno che nella vita, una persona nella vita ha un modo di parlare, poi quando entra nel personaggio in un passo entra e c'è un accento diverso, un movimento diverso, un tono della voce diverso, quindi far vedere come se noi portiamo dentro il pubblico e gli facciamo vedere un pochino il trucco del mestiere, che poi il trucco
è dietro le quinte,
sì,
insomma.
sì, è essere luminosi quando siamo in scena, bisogna fare sempre questo.
Bene, Luca, allora grazie per le. Ti ho distolto per un attimo da gineceo, possiamo dirlo quasi, gineceo.
Sì, ma poi ci ha interrotto in un momento buono, cioè nel senso che era un momento brutto per le prove, e quindi è un momento buono per interromperle.
Bene, quindi una pausa benefica.
Una pausa, sì.
Allora, Luca, io intanto in bocca al lupo per lunedì 23,
credo.
Quando appunto debutterà Regina di Carta al Teatro Anfitrione, che ricordo sta a San Sabba. Insomma, questo teatro storico di Roma, e dal 23,
sì, bello, molto,
molto bello,
affascinante, sì, questa architettura
da
intorno,
lunedì
molto bella,
23 a mercoledì 25, sempre ore 21,
sì, ore 21, certo.
E quindi Regina di Carta, scritto da Maria Mancini e Alessandra Piccinelli, con Maria Mancini, Martini, Federica Visiti, Priscilla Micol, Priscilla Micol Marino e Camilla Petrocelli, e poi c'è la partecipazione anche di Luca Rasi.
Luca Rasi, sì, che fa tipo il direttore.
Fa il direttore, bene.
Il direttore di scena.
Luca caro, grazie di cuore, saluta tutto il cast, naturalmente, sì. E speriamo di vederci a teatro molto presto.
Speriamo di vederci, sì, a teatro, il posto che ci salva sempre, posso dire, il culo?
Diciamo sì, può dire, abbiamo sdoganato, okay, non c'è problema. Okay, ti abbraccio forte, naturalmente, e buon teatro a te.
Andrea, grazie.
Ciao,
grazie
ciao,
anche
ciao.
A te. Ciao, Andrea, ciao, grazie. Ciao. Saluta Matteo Tarasco, che so che sta lì. Cioè
sì,
che
sì,
in...
dopo arriverà, dopo il saluto Matteo, d'accordo, okay. Grazie.
Ci saluta Luca Caeta, diglielo.
Sì, va bene, ciao, un abbraccio, ciao, ciao.
Un abbraccio a te.
E allora grazie a Luca Gaeta per Regine di Carta, e adesso torniamo a sentire della ottima musica con Home Sweet Home dei Mötley Crüe.
You know I'm a dreamer, but my heart's a gold. I had a runaway high, so I wouldn't come home low. Just when things went right, it doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never be left all alone. Take me to your heart, fill me in your bones. Just one more night, and I'm coming on this long and winding road.
E allora abbiamo ascoltato questo splendido brano, questo gruppo heavy metal proveniente dalla California, loro sono i Mötley Crüe e la canzone era Home Sweet Home, 1985. E adesso andiamo diritti al Teatro Ciak per parlare di uno spettacolo estremamente interessante che mi ha sempre affascinato. Sto parlando dello strano caso del Toldor Ciak e il Mr. Hyde. Io per ragioni alla grafica ovviamente ho in mente quella splendida interpretazione del grande Giorgio Albertazzi, quando la televisione era ancora in bianco e nero, ma adesso ovviamente lo vedremo a partire da questa settimana, dal 19 al Teatro Ciak sulla via Cassia, quindi ne parliamo con il regista Matteo Tarasco. Buonasera Matteo.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
Ho introdotto con Giorgio Albertazzi, così tanto per dire qualcosa.
Mi sembra un ottimo viatico, compianto Giorgio Albertazzi, ha fatto un grande dottor Jekyll, ed era straordinario. Però tu hai detto una cosa importante: era la televisione in bianco e nero. Noi cerchiamo di fare uno spettacolo in bianco e nero.
Ah, che
questa
bello.
È la nostra,
già, questa, già questo mi pare un motivo per venire, no, Matteo?
Quindi con quelle atto assolutamente sì, non potete mancare, direi, è fondamentale. Dimmi.
Ti volevo dire, mi preme perché sennò poi verrò cazziato pesantemente da Luca Gaeta, che ti saluta, che l'ho avuto prima in diretta.
Tanti saluti al caro Luca Gaeta, che è un caro amico oltre che un valente regista.
Si è raccomandato, mi raccomando, saluta caramente Matteo perché ci tengo tanto, quindi volevo dirtelo, insomma.
Un bagno di grandi avventure nel passato, quindi,
esattamente, persona deliziosa tra l'altro, quindi.
Assolutamente sì.
Allora, dottor Jekyll e Mr. Hyde, ovviamente del grande Robert Louis Stevenson, possiamo dire che un po' rappresenta la metafora collettiva del doppio che alberga dentro di noi, caro Matteo?
Sì, direi di sì, perché noi abbiamo sempre immaginato che Hyde fosse un mostro lontano da Jekyll. In realtà è Jekyll, è dentro Jekyll ed è la parte oscura che alberga in tutti noi, no? Certo. Quella zona di noi che ci vergogniamo a mostrare, che non vogliamo incontrare,
che ci portiamo sempre dietro poi dall'altro.
Sì, è il nostro lato oscuro, che a volte è quello che, come dire, ci rende vivi, se vogliamo, perché mentre immaginiamo nel nostro spettacolo un Jekyll che soffre il fatto di essere ingabbiato nei rigori delle regole sociali, Hyde è libero, è felice, lo dice il grande Stevenson. Io ti ho liberato, dice Aida Jekyll, ed è quello che noi cerchiamo di fare quando facciamo il teatro, quando ci abbandoniamo, per usare i termini di Friedrich Nietzsche, al dionisiaco piuttosto che all'Apollineo, no?
Eros et Thanatos.
Esatto. È quella zona di noi che ci rende liberi e che è più difficile da far vivere nella società, soprattutto nella società contemporanea, che è un coacervo di norme, regole e ordini, no?
Senti, caro Matteo, quello che ti volevo dire, ma secondo te il male è sempre così seduttivo?
Oh, sempre, assolutamente. Pensa che noia il bene, è noiosissimo. Il male è molto più affascinante ed è pericoloso, perché ci mette in vicinanza a degli aspetti di noi che abbiamo paura appunto di incontrare, non solo negli altri, ma soprattutto dentro di noi. Chi non ha mai pensato di fare cose fuori dalle regole, fuori dalla legge? Tutti noi,
continuamente,
tutti i nostri ascoltatori.
L'idea della trasgressione è una cosa che ci accompagna costantemente, credo, no?
E Jekyll, attraverso Hyde, attraversa proprio il muro e va oltre, e quindi si trova in una condizione di non accettabilità sociale, e quindi c'è un grande conflitto, ed è il motivo per cui è interessante trasporre un grande romanzo a teatro, perché è un romanzo di conflitti, e a teatro il conflitto è la chiave, no, dell'interesse.
È il sale di tutto.
Assolutamente.
Naturalmente, grande cast a tua disposizione, perché
sono un regista felice, perché
sono bravissimi felice.
bravissimi attori. Li nomino tutti.
Ma dillo, dai, dillo tu.
Ruben Rigillo, che oltre ad essere un grande attore è un grande amico.
È un gentiluomo, io lo chiamo l'attore
gentiluomo. È un gentiluomo, sì, un elegante attore. Linda
molto
Manganelli.
Sì.
Che è una straordinaria attrice, bellissima. Protagonista di molti spettacoli qui al Teatro Ciak, e poi abbiamo una grande compagnia, perché c'è Giovanni Carta, Enrico Saviano, Amedeo D'Amico, tutti attori di grande tradizione, di grande scuola, quegli attori che hanno fatto gli spettacoli importanti, che hanno attraversato le epoche di questo paese. Non sono anziani, ma hanno quell'età,
certo,
che fa sì che abbiano potuto ancora incontrare i maestri.
Quella,
no,
giusta maturità, insomma. Ecco.
Esattamente, ma soprattutto hanno iniziato da giovani, quando ancora il teatro era fatto dai grandi registi, no? E quindi è bello vedere come una tradizione.
Poi Ruben ha avuto un maestro in casa, porca miseria.
È nato in casa col maestro,
esattamente,
no? Col grande Mariano, quindi,
ho visto la foto di scena di Ruben, devo dire strepitosa quella foto, bellissima.
Ah, mi fa piacere.
Devo dire, sì, anche sì, se vogliamo, anche un po' inquietante, insomma.
deve essere inquietante. Penso se non inquietiamo un pochino con lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, però appunto, come ti dicevo, abbiamo cercato di creare quelle atmosfere un po' dei film espressionisti degli anni 30, degli anni 40. Devo dirti che abbiamo anche il contributo di un grande compositore che è Stefano Mainetti, che ha composto delle musiche direi hitchcockiane, se posso dire, tutte eseguite da un importantissimo musicista che è uno dei più grandi violoncellisti al mondo, che è Luca Pincini, che è stato uno dei grandi violoncellisti che ha lavorato con Morricone. Pensa alle grandi musiche di Morricone, i violoncelli sono tutti suoi. Noi abbiamo l'onore di avere Mainetti, che ha composto delle musiche originali molto belle, e Pincini che le ha eseguite in maniera eclatante.
Allora, mi sembra che tu puoi essere più che soddisfatto con il cast, con tutte queste, voglio dire, con queste qualità tecniche che circondano questo spettacolo. Insomma, il regista può solo giubilare.
Ma posso solo che essere felice, spero che lo siano anche gli spettatori. Che
ne sono convinto, perché il Ciak comunque propone sempre dell'eccellente teatro di alto livello, caro Matteo.
E poi ti dirò una cosa. Dimmi. Per essere molto franchi, è un teatro di persone molto civili e molto serie.
Confermo.
Si sta bene, è comodo,
è un bel teatro, poi è un bel teatro. Si mangia dove si mangia molto bene, devo
dire. Si mangia molto bene, si beve molto bene, cioè è gradevole fare il viaggio fin sulla Cassia per chi abita lontano dalla Cassia.
Sintetizzo il concetto, ci si sente accolti.
Assolutamente sì, e considera che il nostro spettacolo debutta giovedì 19, poi dal giovedì alla domenica per 4 settimane sino al 12 febbraio.
Esatto.
Quindi giovedì, venerdì e sabato siamo in scena alle ore 21, la domenica alle 17.30. Però vi consiglio di prenotare, perché Michele Montemagno, che è il direttore del teatro,
che salutiamo,
ci sono molte prenotazioni, quindi mi affretterei, lo dico perché i tuoi ascoltatori sono sagaci e sanno dove andare, quindi perché
sono meno sprovveduti di quello che possiamo pensare gli spettatori in generale.
La tua trasmissione è un faro nella notte di questa città, quindi
adesso mi metti in imbarazzo. Cerco di farla, diciamo, per stare un po' dietro al mood del dottor Jekyll, di farla senza ombre, caro Matteo.
Senza ombre, esatto. E la quarta parete dovrebbe appunto proiettare luce, appunto.
Assolutamente.
No?
Matteo, guarda, credo che come tu hai descritto, cioè neanche un venditore di pentole come l'hai descritto questo spettacolo.
Guarda, io penso che le pentole non le troveranno, ma il contenuto della pentola sì.
Splendido, Matteo, io ti sono veramente grato per questo intervento.
Grazie,
assolutamente fantastico. Io spero di venire a vedervi, perché ci tengo. Veramente
il nostro gradito
il
Ciak
è sempre veramente un posto dove si sta bene, l'abbiamo detto, insomma è sempre un piacere, tanti amici, tanti bravi attori, tanto bel teatro, e quindi andate al Ciak a via Cassia, quindi facilmente, insomma, si trova lì all'inizio.
C'è anche il parcheggio,
ecco, questo è molto importante di questi tempi. Se non si soffre, non si soffre. E quindi andate a vedere lo strano caso del dottor Jekyll, Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson, con Mariano Rigillo, Linda Manganelli, Mariano?
Vabbè. Sì, perché tu sei legato al passato.
Sì, hai ragione, vabbè, ma per questioni anagrafiche sempre, insomma.
Esatto.
E allora, Ruben Rigillo, Linda Manganelli, prima che racconto tutto il cast, ma parliamo anche del dietro le quinte, tutti coloro, la scenografia, appunto, i costumi.
Le scenografie sono del grande
diamo merito anche a loro, insomma.
Assolutamente sì, e vi consiglio, appunto, Francesco Ghisu ha firmato le scenografie e Valentina Bazzucchi i costumi. Abbiamo inoltre un apparato tecnico di persone veramente in gamba, le luci, alla struttura, proprio perché lo spettatore deve sapere che dietro le quinte c'è una vita molto complessa e ci sono squadre di macchinisti, di tecnici che rendono possibile tutto ciò che noi vediamo e ascoltiamo, no? E quindi questo va sottolineato, che il teatro non è solo ciò che si vede quando si apre il sipario, ma è soprattutto quello che sta dietro e attorno.
Splendido, Matteo. Allora, dottor Jekyll e Mr. Hyde, Teatro Cassia, Teatro Ciak, via Cassia, Ruby Rigillo, Linda Manganelli, Giovanni Carte, Enrico Ottaviano e Amedeo D'Amico. La regia è del fantastico e senza ombre, Matteo Tarasco. Matteo, grazie.
Grazie, buonasera allora, a tutti quanti.
E naturalmente scriveremo su Quarta Parete di questo spettacolo, caro Matteo.
Grazie Andrea, non vedo l'ora di leggere allora.
Splendido, buon lavoro e buon teatro.
Grazie
a tutti.
Grazie a voi, grazie
ciao.
Mille.
Ciao, ciao, ciao Matteo, ciao. Ciao. Grazie a Matteo Tarasco per questa brillante intervista e adesso torniamo a parlare di musica e che musica con i Guns N' Roses. Il brano è Paradise City. Energia pura con i Guns N' Roses, con Paradise City, un brano del 1988 addirittura, dal loro primo LP Appetite for Destruction. Torniamo al teatro, a Quarta Parete, il Teatro Radio qui su Radio Sonar, parlando di un altro spettacolo, sarà in scena da giovedì 19 a sabato 21 a Fortezza S, quindi in zona Torpignattara, con FOMO, Fear of Missing Out, con Valentina Boninconti, Marcella Di Giacomo e Marzia Meddi. Ne parliamo con l'autrice e la regista Francesca Lombardo. Buonasera Francesca.
Buonasera, buonasera a tutti.
Benvenuta, benvenuta tra noi.
Grazie, grazie, molto felice.
Allora devo dire, cara Francesca, che tu hai messo un po' un dito nella piaga con questo testo, perché nel senso che, voglio dire, noi tutti siamo un po', è vero che i social ormai, insomma, siamo nell'epoca dei social che ci hanno permesso di aprire una finestra sul mondo, no? Accorciando anche sì. Le distanze e consentendoci di entrare in contatto con un'infinità di persone. Ma è vero anche che c'è anche un lato oscuro, si parlava prima di Dr. Jack e Mr. Hyde, no? Di lati oscuri, dove si corre il rischio che tutto vada fuori controllo.
Certo, assolutamente, ma infatti
E quindi allora, creando una dipendenza patologica. Infatti FOMO è un acronimo di Fear of Missing Out, giusto?
Sì, giustissimo. È una parola che fino a poco tempo fa non conoscevo, quindi mi è capitato di leggerla all'interno di questo libro, che poi è stata la mia ispirazione, che è la Società delle Performance, certo, di Maura Gancitano e Andrea Colamedici.
Ah, fantastica Maura Gancitano,
sì, del tanti progetto
grandi filosofa, grande filosofa.
Sì, veramente, di grande ispirazione, e ho letto per la prima volta questa parola e quindi ho scoperto questa nuova ansia sociale, ce ne sono tante.
Una folgorazione però, dal punto di vista proprio poi anche creativo, no?
Sì, molto. Ovviamente è un po' un pretesto, certo, FOMO, questa ansia sociale, appunto per aprire una finestra un pochino più ampia su questo tema, che non vuole essere una critica, diciamo, alla società tecnologica o ai social, ma piuttosto, ecco, una riflessione
non
su,
ci sono giudizi,
prima,
ecco,
il lato oscuro di questi mezzi, che sono sicuramente dei mezzi che ci hanno veramente dato delle possibilità infinite e al contempo hanno anche dei grossi rischi, ecco.
Soprattutto per i più giovani, cara Francesca.
Assolutamente.
A volte, insomma, diciamo, la cronaca supera la fantasia, no? Possiamo dirlo?
Ahimè. Ma infatti in scena poi ho deciso di mettere delle ragazze anche un po' di età diverse, ma anche molto, diciamo, più giovani di una generazione diversa dalla mia.
Sì.
Perché io già, per quanto sono nel sistema, ma sono di un'altra generazione.
Non sei della generazione Z, non sei della generazione
Z. Diciamo... Non sono cresciuta proprio con i social network, quindi un po' sono di quella generazione che ci entra, ne fa parte, ma che la guarda anche con un tipo di distanza molto diversa da chi c'è proprio cresciuta, proprio un altro tipo di rapporto. E quindi mi chiedo anche quanta consapevolezza spesso ci sia nell'esposizione ad un pubblico sconfinato come quello del web.
È vero.
E quindi, diciamo, ecco, anche la scelta di prendere delle performer in scena che hanno anche età diverse, ovviamente opinioni e vissuti diversi, quindi si portano in scena anche un 3 prototipi di profili, diciamo Instagram, se okay, così si può dire,
certo.
Quindi prendendo esempio da questi 3 profili è un pretesto, appunto, per sbirciare un po' dinamiche che ovviamente ne siamo un po' tutti, le viviamo un po' tutti, chi più chi meno, diciamo, facciamo un po' tutti parte della società delle performance.
Lo sai, ormai anche... volevo dire Francesca, che quello che ovviamente è preoccupazione per noi che siamo un po' più grandicelli rispetto, appunto, alla generazione che tu vuoi rappresentare nello spettacolo, quello che veramente fa riflettere è che l'idea, voglio dire, come si fa a intervenire, no, su questi ragazzi? Perché poi, momenti in cui tu, insomma, mi metto nei panni di un genitore, no? Ti tolgo il cellulare, si sviluppa proprio uno stato d'ansia da parte del ragazzo, no? È così, giusto?
Sì, infatti.
Come si fa? Diciamo come si fa a contenere, no, questa situazione?
Bella domanda. Però ecco, questa che hai detto tu, tolgo il cellulare, o comunque questa
quest'ansia,
ma che capita, devo dire, anche a noi, cioè se uno fa meno del proprio device, di essere connesso una giornata, io non lo so chi lo fa.
Alzo la mano anch'io, perché insomma io con il lavoro che faccio stare senza cellulare diventa un problema, ma insomma è chiaro che dobbiamo poi arrivare a uno stato di coscienza in cui non possiamo essere schiavi della febbre da social, no?
No, non schiavi, però secondo me ci potrebbe essere un'attenzione maggiore e un'educazione
maggiore ai
social.
E credo che, guarda, l'intervento che è stato fatto, tra l'altro, perdonami, sulle scuole, ovvero di non portare in classe o comunque di lasciare sulla cattedra del professore il cellulare, mi sembra già un buon punto di partenza.
Sì. Diciamo,
anche se non è risolutivo, nonostante... ovviamente, però insomma... In qualche modo dobbiamo arginare questo fenomeno.
sì, però penso che ovviamente si debba intervenire con dei mezzi che siano, ecco, la cultura prima di tutto,
l'educazione, e poi il dialogo, ecco. E poi il dialogo con, in famiglia, naturalmente, cioè è molto importante poi, insomma, il discorso dei genitori, il dialogo, insomma, cercare un po' di spezzare questa catena infernale, no, della dipendenza.
Sì, quello sì, infatti, diciamo, in una parte dello spettacolo, una cosa a cui tenevo, ovviamente il mio mezzo, il veicolo è il corpo, quindi diciamo lo spettacolo che porta un po' un ibrido viene dal corpo, ma diciamo c'è anche il teatro, quindi parlo di teatro fisico, e il mio primo mezzo è il corpo. Mi è sempre interessato anche la postura dei corpi,
certo,
con il device, come cambia la relazione tra un corpo e l'altro, se c'è in mezzo un device.
Sì.
E quindi questa è anche una parte che mi piaceva rappresentare, anche come, senza dire chissà che cosa, ma semplicemente a far vedere anche come cambia l'attenzione, lo sguardo, la cura che abbiamo verso l'altro se la nostra attenzione è su più livelli.
Vero.
E ovviamente quando noi siamo con il nostro device, anche quando banalmente ci incontriamo con un amico, un'amica, facciamo un aperitivo, ma se non si stacca l'attenzione dal proprio device, è sempre essere connessi su più livelli contemporaneamente. Allora mi dico, certo, sicuramente c'è la presenza anche lì dove si è, ma non è una presenza al 100%.
Totale, esatto, perché il nostro pensiero poi torna sempre lì alla fine, no? Dice, chi mi avrà mandato il messaggio? Chi mi avrà scritto una mail? No, è sempre così alla questione.
Ma lì poi scatta, ecco, quello che nei giovani ovviamente c'è anche un'allerta della FOMO, ne cominciano a parlare molto di più, perché anche questa a livelli più o meno gravi o intensi,
certo.
Però è semplicemente anche quell'ansia di perdersi qualcosa, cioè fear of missing out, è proprio letteralmente la paura di essere tagliati fuori.
È vero,
che
è
se
vero.
Non
sì,
sei
sì.
online, se ti perdi un evento, se non sei connesso, cioè non esisti il tuo progetto, la tua persona, cioè non esiste, perché poi veramente questi profili che abbiamo sono un po' la nostra, il biglietto da visita. Prima si dà il biglietto da visita, adesso diciamo il tuo profilo
è vero.
Social è il tuo,
è stato sostituito
dal
profilo Instagram, esattamente, sì, insomma.
Sì, sì.
Cara Francesca,
esatto.
Cara, sì, ho detto bene Francesca, scusa,
sì,
che sono arrivato a fine serata e sono un po' cotto,
bene,
e quindi
tranquillo.
E allora io intanto ti ringrazio per aver partecipato alla nostra
grazie
trasmissione.
A voi, a te.
Veramente abbiamo parlato di un tema interessante, estremamente attuale, e che deve portarci continuamente a vigilare, a stare attenti, ma anche secondo me a fare anche un po' di sana autocritica, parlo di noi un po' più grandi, no? Sei d'accordo?
Sì. Sì.
E allora
sì,
quindi
sì,
invito
no.
tutti quanti ad andare a vedere qui a Fortezza Elsa, via Francesco Laparelli 62. Saluto i due bravissimi direttori artistici, Eleonora Turco e Alessandro Di Somma, sempre carini, sempre bravissimi.
Ma un posto magico.
Hanno un tocco magico, hanno creato questo teatro veramente dal nulla, possiamo dirlo, insomma, trasformandolo in un centro di aggregazione, ma di grande qualità, insomma, anche perché poi loro
sì.
non c'è solo il teatro, ma c'è questo spazio libreria molto molto bello, insomma.
No, veramente ecco. Lo consiglio a tutti da
esatto.
passarci,
quindi
per lo
invece
spettacolo
di passare
e
le
non
esatto, per anche per andare a leggere un libro
grandi.
Magari, no, può essere
assolutamente assolutamente.
Francesca, grazie di cuore. Ricordo l'appuntamento da giovedì 19 a sabato 21, appunto a Fortezza Est. FOMO, sì, alle 8:30 sempre, e ormai questa è la cifra del Fortezza Est. FOMO, Fear of Missing Out, scritto e diretto da Francesca Lombardo. Francesca, grazie.
Grazie
e buon
grazie,
teatro.
Buona serata, grazie mille.
Ciao, ciao.
Grazie, buona serata. Ciao.
Eccoci, e allora grazie a Francesca Lombardo, abbiamo parlato appunto di questo splendido e interessante testo. Adesso ci andiamo a sentire un altro brano, parliamo sempre di grandi band, e questi loro sono i Queen con It's Our Day Life. Quarta parete, il teatro in radio qui su Radio Sonar. Abbiamo ascoltato questo splendido brano dei Queen, It's a Hard Life, dall'album The Works del 1984. E allora siamo arrivati praticamente in dirittura di arrivo, parlando molto di teatro, e come insomma ormai è consuetudine nel finale, diciamo, di una puntata del mese, inseriamo anche il cinema, perché voglio dire, il cinema c'è sempre tanto da raccontare, tanta magia, ugualmente come il teatro. E con chi ne possiamo parlare di questa magia se non con Tonino Pinto? Ciao Tonino!
Ciao Andrea, buonasera agli ascoltatori.
Buonasera,
sì, siamo in chiusura di trasmissione. Però c'è il tuo principe come tu.
C'è il tuo applauso, dai. Vabbè, insomma.
I grandi mezzi della radio.
Che tu ne hai fatta talmente tanta, caro Tonino,
Sì. Sì, in effetti.
Partendo proprio da quella trasmissione che tu hai fatto a Venezia, dove c'era lei, la bersagliera.
Sì, c'era la bersagliera. Ecco. Ma volevo partire dicendoti che una cosa impressionante a proposito della scomparsa della Candegina,
sì,
è che non c'è quotidiano o agenzia internazionale che non ne abbia parlato. Insomma, è impressionante andare a vedere, se uno c'ha tempo su Instagram o su altro tipo di canale, per poter controllare che non c'è stato un solo quotidiano, dal Washington Post, esatto, al Times di Los Angeles,
compresa Quarta Parete, caro Tonino.
Beh, anche Quarta Parete, credo, certo, che siamo stati i primi, forse, fra i primi. Abbiamo battuto in velocità anche loro, ma però è importante che non ci sia stato nessuno, agenzie e giornali, che non abbiano ignorato, vero, o magari ribattuto. No, no, sono andati tutti sul dritti a commentare la perdita di una grande, se non la più grande, come dice.
Senti, cosa ha rappresentato per il cinema italiano, ma non solo, Gina Lollobrigida? Cosa ha rappresentato?
Gina Lollobrigida ha rappresentato sicuramente una rinascita del cinema italiano del dopoguerra, vestita da donna. Perché se è vero che Anna Magnani nel 58 vinse il premio Oscar, fu la prima attrice italiana a vincerlo, sì, con la rosa tatuata, certo, come sai, è vero anche che Gina Lollobrigida, ancor prima di Sofia Loren, è stata quella che ha portato il nome italiano al femminile in giro per Hollywood, a spasso per gli studi cinematografici di Hollywood, che la chiamò negli anni 50 e lei ci rimase per parecchio tempo, facendo film un po' con tutti, da Burt Lancaster a Frank Sinatra, che si innamorò pazzamente di lei, fa tante,
vero,
cose.
Vero.
E così segnò il suo nome con grandi registi come John Huston, e fece molto bene, interpretò la donna più bella del mondo, fecero un titolo apposta per lei, perché questo significava proprio che era la donna più bella del mondo. La cosa incredibile fu che alla fine di quegli anni 50 straordinari ci fu anche una grande rivoluzione nel 58, quella di Cuba, dove Fidel Castro e Che Guevara conquistarono la loro isola, portandola ancora oggi ad una nuova vita e ad una nuova libertà, in un certo senso democratica, vista da loro.
E tu l'hai incontrata? L'hai incontrata?
Avere un'intervista, certo, la prima donna, la prima personaggio non giornalista professionale ad avere un'intervista con Fidel Castro fu proprio Gina Lollobrigida.
Di cui lui si innamorò, tra l'altro, no? Lui perse un po' la testa.
Quando andai a La Habana a fare un documentario per Fidel Castro per la RAI, scoprì negli archivi della televisione cubana l'integralità di questa intervista che non ha nessuno, non ce l'ha neanche la Lollobrigida, che ce l'ha fatta.
Sì.
Ma vedere la versione originale di quell'intervista veramente è incredibile. Fu un'intervista a tutto tondo, lei bruciò tutti, bruciò qualunque tipo di inviato, perché Fidel non dava intervista a nessuno. Fece soltanto con lei. Allora la domanda che io gli feci a Venezia, poi a cui facevi riferimento tu,
certo,
l'ultima intervista che ho fatto, ho detto scusi, glielo chiedo perché tutti pensano chissà che cosa è successo, magari avrà avuto una notte d'amore con Fidel Castro. Insomma, mi guardò e disse: Fidel Castro non era Pancho Villa, era un uomo serio nel senso femminile, voglio dire, che amava moltissimo le mie fotografie,
vero,
e conosceva anche alcuni miei film.
Un episodio che tu
molto bello, fu un'esperienza straordinaria.
Un episodio che tu cite nell'articolo, tra l'altro, sì.
Come dici?
Un episodio che tu cite nell'articolo, oltretutto, che abbiamo pubblicato.
Sì, questo episodio lo cito nell'articolo, sì. Ma la cosa incredibile di questa nostra grandissimo personaggio è che lei, che dava del tuo ad Humphrey Bogart e che girava il mondo fra Errol Flynn e i grandi, okay, Tyrone Power, fra le tante cose, fece un film con Tyrone Power, La regina di Saba,
sì,
è una combinazione, naturalmente. Tyrone Power rimase folgorato dalla bellezza della nostra bellissima Gina. La realtà è che era già malato, poco tempo dopo morì. Ci fu qualcuno che volle fare lo spiritoso, disse, ecco, ha avuto un colpo perché è rimasto talmente affascinato che l'ha fulminato. Insomma, la realtà è che era entrata nella leggenda. Ecco, un altro titolo di un altro giornale importante, che è il Times di Londra, ha titolato proprio: è scomparsa una leggenda del cinema italiano.
È vero.
Legare il nome di Gina Lollobrigida alla storia stessa del cinema italiano è riduttivo, perché non è soltanto lei che ha fatto grande cinema italiano del dopoguerra, i Rossellini, i De Sica con i loro,
certo,
film, insomma, non. Però lei è stata, e subito dopo insieme anche con la Loren, la protagonista assoluta. E poi in fondo, se tu ci pensi, nel 1947,
tre ragazzine si presentarono sul palcoscenico del concorso di Miss Italia,
sì.
Una specie di vetrina.
E come no?
Che un po' in tutto il mondo ognuno ha le sue miss, no? La nostra Miss Italia fa parte della storia. Io ho conosciuto Enzo Mirigliani, il fondatore di questa grande manifestazione. Ebbene, quel 47 lì, però, sulla passerella, passarono tre ragazzine che si chiamavano, nell'ordine,
sì.
Gina Loro Brigida, Sofia Loren e Lucia Bosè. Ora tu capisci, aspetta, è Silvana Mangano.
È Silvana Mangano.
Uno dice, insomma, sono diventate tutte quante a loro modo dei grandi personaggi internazionali.
Assolutamente.
E questo la dice lunga anche su quella che era l'Italia di allora, fatta di sogni, di speranze, dove non c'erano i telecamini.
La prima maggiorata, giusto? La prima maggiorata.
Sì, quello fu Vittorio De Sica quando fece Panemore Fantasia con lei, che coniò proprio quell'appellativo di maggiorata,
esatto.
Perché non si usava dirlo.
E dopo Pane, Amore e Fantasia,
quel neologismo, sì.
Dopo,
e
sì.
Gli rimase attaccato addosso, lei ci faceva una risata sopra. Vorrei dire soltanto una cosa importante su Gina Lollobrigida, sul piano umano.
Certo.
A me ha dato, e non soltanto a me, ha dato molto fastidio, e continua a darmi fastidio, tutto il modo di fare giornalismo a livello gossip che si sta sviluppando in Italia, in qualunque tipo di discorso una faccia.
Questo chiacchiericcio, esatto.
È ora proprio di finirla, per cui se mi permetti,
ma fai bene,
della tua bella trasmissione, considerando che conosco molto bene la tua qualità giornalistica perché collaboro col tuo giornale e quindi so come la pensi, io faccio un appello. Smettiamola di fare del gossip a tutti i livelli, non ne possiamo più.
Io temo
livelli,
che non
anche a livello politico.
No, caro sì. Tonino, credo che temo che non, ovviamente, si va a mestare nel torbido ogni qualvolta insomma, cioè, viene a mancare un grande personaggio, in questo caso Lollobrigida. Credo che, cioè, perché è un problema di educazione. Se il giornalista non educa il suo pubblico, non arriviamo da nessuna parte.
Bravo.
Cioè, quelle cose lì non ci interessano. Parliamo di quello che ha realizzato questa donna, no? Quello che è riuscita a costruire, i suoi meriti artistici,
esatto.
Che non era solo fare l'attrice, ma era una grandissima fotografo, ricordiamocelo questo, eh?
Siccome si ripeterà ancora una volta, così come è successo per Alberto Sordi, così come è stato anche per Nino Manfredi, insomma, non, è come se uno non potesse fare a meno di andare a scavare nelle mutande degli altri. Dici, no, sai, il personaggio pubblico, allora perché sei un personaggio pubblico? Perché tu non sei un giornalista di livello, perché sei un giornalista che non capisce un tubo di giornalismo e ti attacchi a quel tipo di pezzo di volume da quattro soldi, convinto di avere un pubblico. Ora il pubblico, come hai detto tu giustamente, lo si educa,
certo,
e gli si insegna il garbo. Ora, io credo che non interessi a nessuno di sapere chi è che erediterà i beni della signora Lollobrigida. Io penso e voglio sperare che la gente si limiti soltanto all'interesse che può aver suscitato. Se ha suscitato, quello ognuno decide quello che vuole. A me i suoi film sono piaciuti e mi sono piaciute anche le sue sculture, molto belle, e soprattutto le sue fotografie, che credo che ne sentiremo parlare molto spesso.
Tonino, senti, parliamo velocemente perché il tempo è tiranno, come sempre. Che cosa ci propone il cinema, insomma, dopo la grande abbuffata natalizia?
Beh, il cinema sta facendo, non è che ha fatto le valigie, insomma,
no.
Sta raccogliendo i frutti delle feste natalizie, dove l'ho scritto anche in un articolo,
sì.
Stando ai dati forniti dalla Cinetel, che poi ha passato l'ANEC, che è l'Associazione Nazionale dei esercenti cinematografici in Italia, sembra che in Italia ci sia stato un ritorno, di un bel ritorno del pubblico nelle sale cinematografiche, e questo ci conforta.
Questo è incoraggiante.
Poi tu mi parli di film, allora abbiamo fatto il pieno con i film di Sorrentino, abbiamo fatto il pieno con i film su De Filippo fatto da Martone, insomma, abbiamo fatto il pieno con un po' di film
e poi ci sono i blockbuster, ovviamente.
Adesso aspettiamo i nuovi. C'è il nuovo film di Sorrentino, che di cui si sa ben poco. C'è il nuovo film di Matteo Garrone, di cui si sa parecchio, però è un'illazione doverne parlare. È il nuovo film di Amedeo, il nuovo film di Gabriele Salvatores. C'è parecchia roba in pentola,
bene,
che vedremo.
Molta carne al fuoco.
molta carne e fuoco, considerando che a febbraio non c'è solamente il Festival di Sanremo, ma c'è anche il Festival, il primo festival internazionale importante, che è quello di Berlino. Okay. E la Berlinale sicuramente presenterà delle cose italiane insieme con il resto del mondo, auguriamocelo almeno che ci sia un film italiano almeno in concorso, e quindi capiremo bene dove stiamo andando. Da vedere un po' e a leggere i dati e le notizie che appaiono, insomma,
possiamo essere moderatamente ottimisti secondo te per un ritorno, diciamo,
potremmo essere moderatamente ottimisti. Io potrei rivolgerti la domanda e dire: siamo ottimisti? Per esempio, il pubblico sta tornando nei teatri, va a vedere
moderatamente ottimisti, moderatamente ottimisti, dai,
e moderatamente ottimisti lo siamo anche per le sale cinematografiche.
È splendido. E allora questo splendido connubio, caro Tonino, noi ci vediamo domani al Vittoria, lo sai, no? Ormai
noi ci vediamo domani al Vittoria
per il nostro rito teatrale. Dimmi.
Ecco, volevo spendere una parola per la musica. Dimmi. Insomma, io credo che tu sia d'accordo con me, ne parlavo con Marco Molendina a telefono poco fa.
Grande Marco Molendina.
C'è un gran ritorno di interesse del pubblico nei confronti del jazz. Sbaglio io?
No, no, è vero, confermo. Beh, siamo anche testimoni, ne siamo stati testimoni sabato noi, credo, no?
Esatto. Va bene.
Tonino, io ci vediamo domani, io ti ringrazio naturalmente e buon cinema, lo possiamo dire?
Sì, buon cinema, buon teatro, buon tutto agli ascoltatori, soprattutto tanta fortuna, e che sia un 2023 pieno di soddisfazione, nel ricordo anche rispettoso di una grande attrice che non c'è più, ma rimangono i suoi film, per fortuna.
Sante parole, Tonino, ti abbraccio e a domani.
A domani, ciao Andrea.
Ciao Tonino, ciao, grazie. Beh, mi sembra una chiosa assolutamente da sottoscrivere, quella di Tonino Pinto. Un grande giornalista, 40 anni di Rai, insomma, a raccontare in giro per il mondo il cinema a tutti i livelli, insomma, quindi senza perdersi Cannes, senza perdersi Venezia, senza perdersi ovviamente la notte degli Oscar. Una grande firma di quarta parete e io per questo lo ringrazio. Anzi, consiglio di andare a leggere il suo articolo su Gina Lollobrigida, che è veramente, veramente molto interessante e di grande qualità. Allora, siamo arrivati alla 21.04, ovviamente abbiamo cercato anche un po' di recuperare i tempi, visto i piccoli problemi iniziali, e chiudiamo come nostro costume col solito aforisma, che questa sera fa così. La satira è un aspetto libero, assoluto del teatro, cioè quando si sente dire, per esempio, è meglio mettere delle regole, delle forme limitative a certe battute, a certe situazioni, allora mi ricordo una battuta di un grandissimo uomo di teatro, il quale diceva: prima regola, nella satira non ci sono regole. E questo penso sia fondamentale. Firmato Dario Fo. E con questa bella citazione di un grande attore come Dario Fo, io vi saluto, ringrazio naturalmente Claudio Bernabucci per l'assistenza alla parte tecnica, ringrazio tutti voi che ci avete naturalmente con pazienza seguiti, e ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti, e appuntamento naturalmente a lunedì prossimo 23 gennaio, sempre qui su Radio Sonar, sempre qui Quarta Parete, il Teatro Radio, alle ore 19.30. A tutti una buona serata.
Questo sole aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto.
Seguirme.